In altre parole.
Nel corso di questa settimana con il nostro ospite di In altre parole abbiamo provato a disegnare un identikit del futuro prossimo partendo da un'analisi della logistica e della sua importanza sempre maggiore in un mondo globalizzato, riflettendo poi sull'amazonizzazione, neologismo molto brutto, ma che funziona, delle nostre economie, il cambiamento urbano imposto dalla digitalizzazione e anche la guerra ha fatto irruzione ieri con le sue catene di distribuzione di morte nelle nostre conversazioni. Buongiorno Nicolò Cuppini.
Buongiorno, buongiorno.
Lei è docente ricercatore presso la SUPSI, al Centro Competenze Lavoro, Welfare e Società. La sua ricerca nasce come una storia del pensiero politico della città e dell'urbanizzazione. Ne abbiamo parlato ieri. Lavora in molti progetti internazionali che negli ultimi anni l'hanno condotta da città europee all'Africa, agli Stati Uniti, a città asiatiche. Sta scrivendo un nuovo libro che dovrebbe chiamarsi Metropoli Planetaria Beta Version. Niccolò Cuppini, abbiamo dunque questa settimana delineato un mondo sempre più retto da algoritmi, dall'economia delle piattaforme, dal ruolo centrale della logistica, ma che cosa resta del fattore umano in tutto questo? Resteremo tutti chiusi in casa a guardare la guerra in TV e ad aspettare il rider con la cena?
È una bella domanda, ma forse una cosa che dobbiamo in qualche modo domandarci all'altezza di questa domanda, di queste trasformazioni, è cosa vada inteso oggi per umano. E non lo dico unicamente rispetto a quanto abbiamo discusso in questi giorni su una sorta di divenire cyborg, di automatizzazione dell'umano, potremmo dire, ma anche alla luce di una serie di correnti di pensiero che stanno indicando come pensare l'umano in quanto entità astratta, universale, sovrana, sia come minimo problematico. Insomma, penso al pensiero femminista, decoloniale, ma anche al pensiero dell'ecologia politica, che invita a pensare in termini appunto di ecologie, di interazioni, di relazioni, di ambienti in cui la specie umana è parte però di un intreccio, ecco. Ma per non uscire troppo dai canali del discorso di questa settimana, vorrei però fare un esempio per partire, che è un testo, un libro che si chiama Cosmotecnica, è uscito un paio d'anni fa, è di un filosofo cinese, Yuk Hui, ed è un testo a mio avviso molto importante per rispondere a questo problema, in quanto ci aiuta a decentrare in maniera radicale lo sguardo come in Europa siamo abituati a pensare, perché Yuk Hui, che appunto è cinese, questa potenza ormai la più grande potenza tecnologica al mondo, ci dice che la tecnica in quanto tale non è mai esistita nel pensiero filosofico cinese. Tutto il contrario ovviamente di quello che è tra la tradizione occidentale, ma io parlo proprio dall'antica Grecia a oggi, in cui tecnica e umano sono state sempre in qualche modo pensate come delle asse separate. E ecco, lui ci dice no, bisogna invece proprio pensare l'umano in quanto tecnica, e questo credo che appunto complessifichi il ragionamento, ma forse in realtà ci aiuta anche a pensarlo in maniera appunto più semplice da un altro punto di vista. Vorrei anche aggiungere brevemente che con algoritmi e digitalizzazione si è anche registrato, studiandoli, che mentre si afferma l'alta tecnologia, si accompagna sempre di pari passo con una sorta di anacronismo, ossia si ripresentano forme arcaiche che vanno insieme all'high tech in qualche modo. L'esempio del rider di cui facevi riferimento alla domanda, mm-hmm, è che il rider è un lavoratore high tech che lavora per una piattaforma digitale guidato da un algoritmo, ma al contempo lavora cottimo come nell'Ottocento praticamente. Quindi ci sono proprio questo accostarsi di figure arcaiche e high tech che è proprio un segno dell'epoca. Da questo punto di vista la questione sul fattore umano credo che appunto necessiti proprio un ripensamento dei termini, ecco. L'unica cosa è che, per concludere, che di cui io sono abbastanza sicuro, è che l'umanità al lavoro, diciamo, la forza lavoro, è un qualcosa che rimarrà centrale nelle nuove economie, che in qualche modo per ogni persona che magari vivrà chiusa molto tempo in casa facendo da lì smart working, didattica a distanza, facendo operazioni finanziarie, facendosi portare il cibo a casa, ecco, per ognuna di queste persone saranno comunque necessarie decine di altre persone che quel cibo a casa lo portino, che le infrastrutture le mantengano e le facciano funzionare, che in qualche modo le merci li producano e le trasportino. Quindi, al di là del punto dei sogni di automazione, questo sistema ha bisogno di lavoro e di consumo, nonché di risorse naturali per poter funzionare. Quindi, certamente alcune fasce sociali, magari nei prossimi anni, aumenteranno di dismisura forme di vita altamente tecnologizzate e volendo anche recluse, ma una serie di contraddizioni accompagnano questo processo che non credo, insomma, renderanno liscia una transizione a un mondo fatto di persone chiuse in casa, ecco.
Sì, tra l'altro è tutta questione di punti di vista, no? Si tende un po' a sovrapporre quello che noi stiamo vivendo qui in Occidente con questa espansione della digitalizzazione, ma effettivamente poi qualcuno il lavoro lo deve fare, no? Detta in modo così, magari semplicistico, ma pensiamo alla Cina, alla classe operaia cinese, potremmo dire, che produce tutti gli apparati tecnologici che ci servono ogni giorno. Tra l'altro lei faceva riferimento a un libro Cosmotecnica, è un libro pubblicato da Nero Editions, se qualcuno dei nostri ascoltatori o ascoltatrici fosse interessato a procurarselo. Nicola Cuppini, in parte ieri abbiamo toccato questo tema parlando di città, non si tratta solo di pensare alle città, alle nuove città del post-pandemia, ma anche non solo agli spazi fisici, ma anche agli spazi sociali di cittadinanza, no? E forse questo è un pensiero che si fa sempre un po' meno. C'è una reazione alla piattaformizzazione, un altro brutto neologismo, ma ci capiamo, della società?
Il neologismo è brutto, ma credo che sia efficace perché nel senso di un processo in qualche modo in corso. Quello che appunto è importante è che al di là dei confini delle piattaforme digitali in quanto tali, è la forma piattaforma, potremmo dire, che sta divenendo appunto egemonica, rimodellando un po' istituzioni, economia e relazioni sociali. Però sicuramente possiamo, anche parlando solo all'interno, diciamo, delle piattaforme digitali, osservare una serie di reazioni, risposte, lotte, resistenze e anche sperimentazioni, diciamo, alternative su vari piani. Faccio alcuni esempi, penso ai più noti rider, appunto, che in Europa, ma anche in America Latina, in Cina, negli Stati Uniti hanno fatto scioperi, lotte, nuove forme di sindacalizzazione. Penso ai tanti conflitti che si stanno sviluppando dentro Amazon, agli scioperi che hanno colpito Uber in Francia e negli Stati Uniti, o penso anche al fatto che in moltissime città del mondo sono sviluppate variegate forme di resistenza, ad esempio la presenza di Airbnb. Quindi, e anche il fatto che comunque su piani istituzionali c'è in corso un tentativo di regolamentare le piattaforme sul lato della tassazione, o anche molti discorsi e sperimentazioni su come poter pensare la raccolta di dati, di big data, una sorta di bene comune, o c'è stato anche il caso molto ambivalente, ma rispetto alla finanza di GameStop. Quindi ci sono una serie di resistenze, diciamo così, all'interno delle piattaforme, ma più in generale appunto questo divenire piattaforma della società credo sia importante, vada inquadrato non a partire dall'autonarrazione di sé che fanno in qualche modo le piattaforme di tipo Silicon Valley, ossia questi geniali imprenditori che inventano dal nulla un'innovazione tecnologica, ma il fatto che le piattaforme in qualche modo succhiano, mettono valore, organizzano una cooperazione sociale che poi in realtà si costituisce al di fuori di esse, come un po' parlavamo con il metaverso di Zuckerberg che inventa Meta, ma in realtà il metaverso già esiste, lui vuole semplicemente metterlo in qualche modo a valore. Quindi ecco, bisogna rinquadrare su questo doppio lato quello che sta succedendo.
Ecco, cooperazione sociale, lei ha detto, la tecnologia può anche essere effettivamente, lo vediamo, un'opportunità forse per pensare ad un mondo organizzato, diversamente, magari senza la mediazione di queste piattaforme, per le quali ovviamente lo scopo non è necessariamente quello di fare il bene dell'umanità, ma di trarre profitto. È possibile utilizzare la tecnologia in modo diverso? Le vengono in mente esempi, così per concludere questa settimana in modo ottimistico?
Sì, io penso che la possibilità ci sia assolutamente, soprattutto se adottiamo, come dire, uno sguardo un po' sofisticato, come ho cercato in minima parte, spero, di rendere in queste giornate. Da un lato non bisogna essere tecno-entusiasti o ingenui appunto nel guardare la tecnologia in sé come un fattore di emancipazione o liberazione, ma dall'altro nemmeno tecnofobici come Intimorita il controllo guardando a un passato mistico inventato senza tecnologia. La tecnologia condensa i rapporti sociali, li esprime in qualche modo, e quindi ha al suo interno sia forme di spoliazione, ma anche forme di appunto possibilità di liberazione. Gli esempi potrebbero essere tanti, dal controuso delle tecnologie che viene fatto dai movimenti sociali all'hacking, penso a chi sta sperimentando forme di scrittura di algoritmi alternativi per usi non privatistici, penso alle tante piattaforme alternative che stanno nascendo, anche alle cosiddette piattaforme cooperative in cui lavoratori e lavoratrici si associano, diciamo, grazie al digitale per autogestire, potremmo così dire, il lavoro, e la butto lì. C'è anche un dibattito crescente su chi sostiene che con l'attuale sviluppo tecnologico, l'enorme conoscenza che è con esso, insomma, che esso consente sulla società, sia possibile ripensare addirittura a forme di pianificazione economica orientata all'abbondanza e al benessere collettivo. Ad ogni modo, appunto, mi pare che la tecnologia si confermi come un grande spazio di contesa, di sperimentazione, le cui traiettorie di sviluppo non sono né scritte né scontate, quindi che ci sia tanto da provare a fare, appunto, anche al di là e al di fuori di quello che è l'attuale forma di piattaformizzazione della società, per pensarne anche altre alternative, ecco.
La pianificazione, una parola che per qualche decennio è stata un po' come così una bestemmia, ma che anche a causa della pandemia da Covid è ritornata prepotentemente, no? Per pianificare, per esempio, lo sforzo internazionale per combattere il virus e anche le risorse esistenti. Niccolò Cuppini, su questo noi ci fermiamo. Io la ringrazio per questa settimana densa di contenuti e ci sentiremo, spero, prestissimo. Arrivederci.
Grazie a voi, a presto.
Rete 2.